Dicevo, è un piacere per me poter vivere ancora questo momento insieme, questo momento nella condivisione, nella comprensione di quello che Dio sta cercando di fare in questo particolare tempo, nel suo Kairos, nel tempo che ha predestinato. E vediamo qualcosa di particolare, qualcosa di speciale nel fatto che Dio già, essendo al di fuori del tempo e dello spazio, conosce, vede, antevede, in qualche modo prepara e ripara e rifà sempre ogni cosa nuova nel momento in cui sembra che noi cooperiamo, non a tanto volte a costruire, ma a farci del male, a fare male agli altri, però questo amore redentivo, questo amore forte che Lui ha per ognuno di noi è la garanzia del fatto che l'opera sarà portata a compimento. Ed è importante comprendere questo al di là di tutte le idee, di tutte le immagini che ci siamo fatte, perché tante volte sembra che le nostre sicurezze vengano più da idee, forse non più da idoli muti, forse non più da statue di oro, d'argento, eccetera, eccetera, ma da immagini molto più pericolose che ci siamo fatti di Dio. E tante volte io sottolineo che purtroppo anche l'esperienza con le figure genitoriali è la prima immagine che i bambini si fanno di Dio, e quindi se hanno un padre assente magari immagineranno un Dio assente, se hanno un padre troppo autoritario immagineranno un Dio autoritario, se hanno un padre violento immagineranno un Dio violento. Quindi capite bene come è necessaria una comprensione profonda e una rivelazione profonda di Dio. Perché? Perché se no le immagini che ce ne faremo, anche leggendo la scrittura, rifletteranno più le nostre esperienze, e tante volte Dio dovrà lavorare un sacco per distruggere queste immagini. Perché è semplice prendere una statua e romperla, prendere un idolo e romperlo, ma non è così semplice prendere un'idea distorta, sbagliata di Dio per vedere risorgere la presenza di Dio dentro di noi. Tante volte siamo più attaccati alla nostra idea di Dio, e questo è un problema che sempre è avvenuto nel corso degli anni, della storia, anche nel popolo di Israele. C'era questa tendenza, tentazione di copiare un poco i popoli che lo circondavano, e Dio li metteva sempre in guardia dal limitare le pratiche dei popoli con cui si incontravano e che conquistavano e che poi magari in qualche modo entravano nella loro cultura e levavano quest'idea di questo Dio, di questa realtà meravigliosa che li trascendeva e del quale non si poteva fare una immagine statica, un'immagine ferma. Anche se si poteva, anche abbiamo esempi nell'arca, c'erano i cherubini, c'erano dipinti gli angeli, quindi c'era una raffigurazione delle cose celesti. Il problema non è la raffigurazione, il problema è quando la raffigurazione diventa più importante di quello che raffigura. Il problema non è il simbolo, il problema è quando tu ti attacchi e amoreggi con la figura di tua moglie o tuo marito, ma di tuo marito non ne vuoi manco a brodo. Ecco, quindi è più facile relazionarsi con una immagine, con una fotografia di qualcuno, perché la fotografia non ti può rispondere sgarbatamente. La fotografia ti permette di fantasticare tutte le cose più belle senza che la persona è lì. Ecco perché tante persone, tante coppie stanno molto bene semplicemente quando sono a distanza. Perché? Perché poi a distanza si può fantasticare e immaginare, ma la vera vita e la vera crescita avviene quando si resiste, si sta insieme, si entra in confronto, magari anche in difficoltà, in scontro, ma lì si è costretti a scoprire la realtà meravigliosa di Dio, si è costretti a scoprire la bellezza di Dio, si è costretti a scoprire la potenza della grazia di Dio, perché se no non si può andare avanti. Io questa mattina volevo leggere qualcosa. Agli Atti degli Apostoli, partire da questo verso, poi ne leggerò semplicemente un altro, perché io credo che vero è che noi siamo diventati molto approfonditi nel sapere i versetti, cioè abbiamo tutti i versetti incorporati, no? Macchi un bottone già ed esce un versetto, ma vero è che una cosa è citare una scrittura, una cosa è esprimere una verità scritturale, un'altra cosa, come abbiamo sentito oggi, è viverla, diventarne un'espressione vivente, perché gli altri leggano la Bibbia non nella Bibbia, ma nella nostra vita. Vedano Cristo non solo nella scrittura, ma la vedono, lo vedono o lo vedano, per meglio dire, nella nostra vita. Questo è un poco più complesso e tante volte, sapete, noi, dico una cosa che vi potrà scioccare, siamo una specie di bibliolatrici o biblalatrici, cioè nel senso che abbiamo questa idolatria della Bibbia senza comprendere che se noi idolatriamo una mappa geografica, come dico sempre, ma non visitiamo i luoghi, non ci gioverà niente, mentre la parola di Dio è meravigliosa perché ci mostra dei luoghi, ci mostra un tipo di vita, ci mostra qualcosa che sembra impossibile. E tante volte ci abituiamo e pensiamo che semplicemente il citarlo, il dirlo, il ripeterlo, il commentarlo, eccetera, eccetera, già ci fa entrare in quei luoghi. Ma la verità è che se non abbiamo una rivelazione, se non vogliamo, se non collaboriamo, se non desideriamo fortemente, Dio non ci costringerà a visitare quei posti, come magari qualche volta i tuoi genitori, quando eri bambino, ti portavano in un posto dove per loro era bellissimo, ma per te avresti fatto qualunque cosa per non andarci. Tanto è vero che poi, quando sei stata libera o libero da grande, dice: non ci vado più completamente, cioè, in quel posto, quando hai potuto scegliere. No, Dio non ci può portare contro la nostra volontà e chiede una nostra adesione, e per poter avere una nostra adesione deve avere un'intimità con noi, e per avere un'intimità con noi dobbiamo passare del tempo con Lui, e per passare il tempo con Lui ci vuole proprio un tempo fisico oltre che una attitudine alla rivelazione. Leggiamo dal capitolo 17 verso 16. Mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Frattanto discorreva nella sinagoga coi giudei e con le persone pie, e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano: ma che caspita dice questo ciarlatano? E altri: egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunciava Gesù e la resurrezione. Presolo con sé, lo condussero all'Areopago, dicendo: potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché tu ci fai sentire cose strane. Noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose. Ora, tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo, si vede che avevano i soldi, che a dire o ascoltare novità. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando tutti gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. E qui c'è già una grande rivelazione, cioè tante persone sono sulla via della salvezza, sono già in qualche modo in una progettualità dove Dio li vede salvati, ma ancora non lo sanno. E perché non lo sanno? Perché forse qualcuno non glielo sta dicendo, perché forse qualcuno non gli sta spiegando che al di là di questo destino eterno dell'inferno che c'è in loro, c'è anche questo dono meraviglioso preparato da Dio prima della fondazione dei tempi, che li vuole veramente portare al ravvedimento, alla metanoia, per riconoscere la valore, la validità del sacrificio di Gesù. Quindi tante persone ricercano, senza saperlo, stanno cercando Gesù, ma c'è bisogno di qualcuno che lo annunzi. E così Paolo prende spunto da questo Dio sconosciuto e fa una piccola evangelizzazione, prendendo spunto proprio da quel Dio che non ha immagine e che in un certo senso è bene che non ce l'abbia, perché esiste anche al di là delle nostre immagini. Tante volte, sapete, nella cultura in cui viviamo si dice che l'uomo ha bisogno di Dio e quindi poi si crea un Dio, poi ognuno se lo crea come vuole, uno se lo crea più mistico, uno se lo crea più pratico, uno se lo crea più sociale, però abbiamo bisogno di Dio. Il problema non possiamo creare noi Dio. Dio esiste al di là di noi, Dio esiste, e questo veramente dovrebbe ogni tanto sconvolgerci, perché noi in qualche modo pensiamo che esiste solamente perché noi ci crediamo, ma Lui esiste a prescindere. E Paolo prende spunto da questa cosa per poter realmente lanciare questo messaggio e dice: orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti dalla mano dell'uomo. E questa è una prima grande realtà, come a dire: Dio non abita, anche se in certi momenti può materializzare la sua presenza, non nel senso fisico, ma si può esprimere anche nella dimensione fisica. Dio non abita nella materia. La materia non è Dio. Anche se Dio in un certo momento può manifestarsi nella materia, noi non cominciamo ad adorare quella materia. Ecco, sarebbe come a dire che in un certo momento Dio si manifesta in ognuno di voi in una maniera fortissima, e allora da quel momento tutti quanti cercheranno di toccare voi per averne una virtù particolare. No, non è così. Dio non abita nella materia. Attenzione, questa è una realtà spirituale fondamentale, e sebbene poi voglia portare la sua azione, la sua presenza nella materia, questo viene attraverso la fede nostra, attraverso la rivelazione e attraverso il fatto che siamo chiamati a portare il suo regno dal mondo invisibile al mondo visibile. E allora lì possiamo toccarne le conseguenze, possiamo vederne i risultati. Ma normalmente Dio non abita nella materia, e quindi in quello che è costruito da mani di uomo. E non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Questa è un'altra immagine molto importante, spiritualmente parlando. Noi abbiamo bisogno di Dio, non è Dio che ha bisogno di noi. Tante volte diciamo: ah, povero Dio, ha bisogno. No, noi abbiamo bisogno di Lui. Lui non ha bisogno di servi. Vedete come le idee un po' e le visioni antropomorfe umane di Dio ci fanno vedere come Dio, uno messo là, magari bravo, buono, e gli altri che lo servono. No, Dio vuole che lo serviamo perché questo è un beneficio per noi, mica è un beneficio per Lui. Perché mentre lo serviamo, mentre camminiamo, scopriamo il suo progetto, scopriamo la missione, scopriamo l'amore, scopriamo il bene che Lui vuole fare agli altri, e allora mentre lo serviamo veniamo rinnovati e trasformati. Non veniamo pagati. Contro tante persone che dicono: io ho servito da tanto tempo Dio e poi mi è successo questo, non me lo meritavo. Ma non è che avevi fatto un accordo con Dio che mentre lo servivi non ti sarebbe successo niente? Anzi, se ricordate la chiamata di Paolo, quando fu chiamato e cadde da cavallo sulla via di Damasco, non è che l'apparizione di Gesù gli disse: Paolo, guarda come ti farò ricco, potente, molto di più di quanto tu lo eri nella dimensione non cristiana. No, gli disse: guarda quanto ti farò soffrire, mamma mia. Però l'apostolo Paolo è uno degli apostoli che ha avuto una rivelazione più grande di Cristo, nonostante non lo abbia conosciuto fisicamente. E questo ci deve fare capire, come a dire, la conoscenza spirituale è molto più della conoscenza fisica, materiale. Quindi questo Dio di cui vi sto parlando, diceva Paolo, e andiamo verso il centro e la conclusione di questo messaggio breve, no, e non è servito dalle mani d'uomo come se avesse bisogno di qualcosa, lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo, e sappiamo che si riferisce a Cristo, tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione. Fermiamoci al verso 27. Affinché cerchino Dio, se mai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Infatti in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, siamo anche sua discendenza, sua progenie. Ci fermiamo qua. Qualche cosa di particolare che lo Spirito Santo ci vuole fare comprendere questa mattina è che quando entriamo nella rivelazione e allora si accende una luce particolare e possiamo progressivamente vedere Dio, vedere la nostra vita alla luce di Dio, vedere la realtà nella prospettiva di Dio, capire la missione, capire il senso della nostra permanenza su questa terra, capire anche che le sofferenze sono un passaggio, mentre il nostro uomo esterno si disfà di giorno in giorno, il nostro uomo interno si rinnova e la nostra momentanea, leggera afflizione diventa un peso smisurato di gloria, mentre abbiamo la rivelazione, non mentre ci creiamo un'idea, non mentre ci creiamo una convinzione, non come pensiamo che un Dio, tante volte citiamo questo aspetto, e io ho dovuto capire, ecco, forse magari all'inizio non mi piaceva perché sono un tipo disordinato, quindi quando mi dicevano Dio è un Dio d'ordine, mamma mia, è un ordine costituito, è un ordine... E invece ho capito che quest'ordine è qualcosa di superiore, non è l'ordine umano. Noi tante volte nel nome dell'ordine, nel nome della regola, nel nome del catalogare, nel nome dell'incasellare, e non vi parlo come questa cosa è dannosa nel campo mio, nel campo psichiatrico, dove noi le persone non le vediamo più come persone, ma le vediamo come nevrotiche, depresse, isteriche, psicotiche, eccetera, eccetera. E poi nel momento in cui gli diamo un'etichetta, anziché capire che il malessere psichico ha una sua dimensione, non c'è bisogno di metterci un'etichetta che poi etichetterà per sempre quella persona, cataloghiamo, e tante volte catalogando, regolando, mettendo in chiaro certe cose, noi rallentiamo quel processo di trasformazione che Dio vuole nella nostra vita. E perché? Perché è più semplice camminare secondo delle regole che camminare con la guida del Signore. E ovviamente la prima rivelazione di Dio è la legge, e la legge ha una chiara indicazione, non è stata annullata, ma poi la legge non serve, anzi crea problemi, anzi porta le persone a trasgredire, anzi le porta a peccare di più. E quindi se tu ti stai cercando di cambiare a forza di legge, a forza di devo farcela, sei destinato al fallimento. Ma poi la rivelazione della grazia mette tutto su un piano diverso, cioè dove le risorse Dio ce le ha messe dentro e non le possiamo realizzare se non le scopriamo. Quindi questo concetto importante, che lui è vicino, lui è intorno, accanto, dentro, però è come se nella rivelazione c'è la chiarezza. Nella mente umana lo cerchiamo come a tastoni. Che significa come a tastoni? A me viene subito l'immagine di quando ogni tanto mi alzo la notte, non vorrei svegliare mia moglie accendendo la luce, e come a tastoni cerco di trovare la strada per andare in bagno e vado sbattendo da tutte le parti fino al punto che... Come a tastoni significa che come muovendoci in una dimensione dove non è così chiaro, non si vede. E questa è la dimensione umana. Nella dimensione umana non si vede Dio, ragazzi. Nella dimensione umana ci muoviamo veramente con grande difficoltà. O peggio ancora ci nascondiamo, o peggio ancora attacchiamo, fuggiamo. Perché? Perché in parte conosciamo, in parte profetizziamo, perché non c'è questa comprensione interiore, per cui questo è un dato di fatto. Tante volte il fatto di volersi non muovere a tastoni, cioè di volere avere tutto chiaro, alla fine non necessariamente passa per la rivelazione, che sarebbe come accendere la luce, ma ci facciamo degli schemi mentali, magari ci calcoliamo, come faccio io, ora ho fatto due passi a destra, ora ne faccio tre passi a sinistra, poi vado lì e poi vado a impiccicarmi contro il muro. Dice, ma l'avevo calcolato. Allora faccio un altro discorso, ecco, sto un momento, perché magari quando uno si sveglia ancora un po' smarrito, dico, devo prendere coscienza, sto là, mi concentro, aspetto magari che un po' di più le pupille si dilatino, perché col buio chiaramente così, riprovo, stessa cosa. Se potessimo accendere la luce, se potessimo accendere la luce, potremmo camminare più speditamente. Ma tante volte rimaniamo così a tastoni o a testate. Testate contro il muro, e ancora questo ti fa male a te, il muro non si lamenta. Ma tante volte camminiamo a testate contro gli altri fratelli, cercando in qualche modo di farci più spazio, cercando di avere più visibilità, cercando non so che cosa, mentre restiamo al buio, restiamo in una dimensione dove non ci vediamo. Che bello quando si accende la luce! In un primo momento, quando si accende la luce, sembra che tutto diventa così abbagliante. Provate che dal buio pesto a una luce forte, di colpo sembra che non ci vedete neanche, come Paolo quando cadde e fu illuminato, però il primo effetto fu che diventò cieco e poi dovette recuperare la vista. Ma beata cecità che poi ci apre a vedere secondo Dio. Tante volte Dio permetterà che tu non ci veda, permetterà che tu vada a tentoni, a tastoni, a testate, a prove. Ma perché? Perché vuole che capisci che è necessario accendere la luce. Non possiamo crearci una progettualità di come Dio si muoverà. Non possiamo essere noi ad avere il monopolio dello Spirito Santo. Dovrebbe essere al contrario, cioè che lo Spirito Santo trova in noi delle persone che si lasciano accendere, si lasciano illuminare e si lasciano guidare. E allora miracolosamente ci muoviamo. Purtroppo questa cosa viene tante volte rappresentata in dei film horror fantasy, dove compaiono delle luci aliene e tutti quanti in maniera ipnotizzata vanno verso la loro distruzione. E questo è quello che il demonio sta facendo. Ha acceso un riflettore fortissimo, ha acceso qualche cosa che non ha per niente a che fare con una luce vera, è una luce artificiale, è come un pifferaio magico, sta risucchiando un sacco di persone. Ma cosa fa la Chiesa? La Chiesa tante volte va solo a tentoni, a tastoni, e attestate. Abbiamo bisogno, fratelli, abbiamo bisogno di risplendere, abbiamo bisogno di illuminare la zona intorno a noi, abbiamo bisogno di comprendere che Dio ci sta chiamando ad essere luce, città posta sopra il monte. Abbiamo una grande responsabilità nel mostrare questa realtà meravigliosa del Dio sconosciuto, ma non per in qualche modo dare delle immagini anche noi agli altri, certo, anche se le immagini possono essere utili, ma per fare fluire la presenza viva dello Spirito Santo affinché le persone vedano Cristo in mezzo a noi, dentro di noi, vengano toccate e si attacchino non a te solamente, ma si attacchino a Cristo, perché tu poi sì, li puoi aiutare, li puoi sostenere, ma non li puoi né salvare né guarire, ma Cristo sì. C'è un altro verso che mi viene in mente, col quale voglio concludere. In Isaia, al capitolo 28. Verso 9 dice così: a chi vuole dare insegnamenti? Questo potrebbe essere una cosa che voi state dicendo nei miei confronti, ma a chi ci vuole insegnare il pastore Paolo Ragno? A chi vuole dare insegnamenti? A chi vuole fare capire la lezione? A dei bambini appena addirizzati, staccati dalla mammelle? Poiché è un continuo dare precetto dopo precetto, non precetto pasquale, precetto dopo precetto, ripetuto due volte. Ma perché lo ripete due volte? In verità, quando è che Gesù ripeteva due volte una cosa? Quando era evidentemente da sottolineare. E come non esisteva allora sottolineato o sbarrato o evidenziatore o grassetto, quello abbiamo inventato noi per enfatizzare una scritta. E quindi si esprime così: poiché è un continuo dare precetto dopo precetto, precetto dopo precetto, regola dopo regola, regola dopo regola, un poco qui, un poco là. E poi il verso rivelatorio, il verso 11: ebbene, sarà mediante labbra balbuzienti e mediante una lingua straniera che il Signore parlerà a questo popolo. A che cosa si sta riferendo l'ispirazione profetica se non all'azione dello Spirito Santo, se non alla discesa dello Spirito Santo, se non le labbra balbuzienti del parlare in lingue, del dare veramente questa dimensione dello Spirito mentre noi cerchiamo di organizzare Dio, perché naturalmente Lui ha bisogno di segretari come noi, e quindi giustamente gli dobbiamo organizzare l'attività, gli dobbiamo fare il planning, e poi guai se Lui non rispetta il planning che gli abbiamo fatto. Mentre noi cerchiamo, attraverso un sistema che è umanamente comprensibile, quello della regola, della legge, del metodo, della tecnologia, no, tecnologia questo è un altro concetto, cancellato, della pianificazione, della programmazione, cioè tutto il nostro sistema, lì dove vuole ottenere dei risultati, si basa molto su queste tecniche. Ma quello che lo Spirito Santo ci vuole fare vedere è che non sono inutili queste cose, ma sono pericolose tante volte, quando diventano più importante di questa modalità con cui Dio qui profeticamente sta dicendo opererà e parlerà al suo popolo in una maniera apparentemente incomprensibile, con il messaggio della croce che è pazzia per quelli che periscono, ma per noi è potenza e sapienza di Dio. Noi tante volte cerchiamo di renderlo logico, di renderlo naturale, ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, sarà mediante labbra balbuzienti e mediante una lingua straniera che il Signore parlerà a questo popolo. E guardate come conclude qui, e concludo pure io. Egli aveva detto loro: ecco il riposo, lasciare riposare lo stanco, questo è il refrigerio. Ancora una volta c'è un collegamento che riporta al verso precedente, cioè questo è il riposo che Dio ci chiede, la prospettiva che abbiamo bisogno di realizzare, non è essere tranquilli quando abbiamo messo tutto sotto regola, sotto precetto, un poco qui, un poco là, abbiamo organizzato. Nella storia della vita del popolo di Israele, proprio quando il re finalmente mettevano tutto a posto, arrivavano i nemici e tutto quello che avevano messo a posto, se non c'era la presenza di Dio, non serviva a niente, perché l'antidoto che tu hai contro il potere del male, contro il potere delle tenebre, non è una regola, perché le tue regole non valgono per il diavolo. L'hai scoperto? Tu dici: diavolo, ma si bussa prima di entrare. Pensi che il diavolo osservi questa regola? Lui butta giù la porta. Non è come Gesù che dice: io sto alla porta e picchio chi ascolta la mia voce, mi apre, io cenerò, entrerò, dimorerò con lei, con lui. Farò una bella cena, una bella intimità. Ma il riposo, lasciare riposare lo stanco, questo è il refrigerio. Come riposiamo tante volte se non entrando in una intimità con Dio, se non entrando nella preghiera, se non entrando nella coscienza spirituale? Come facciamo a riposare? Oggi ci sono tante idee in cui una persona dice: ah, lasciatemi in pace, poi se ne va in pace finalmente lasciando tutti e poi si suicida. Dice: ma come? Se n'è andato in pace, ha lasciato tutti. Ah, perché la pace non è una situazione esterna, è una situazione interna, e l'unica pace vera è Cristo, pace in noi. È il principe della pace, è la vita di pace che ha messo in noi, è la vita di libertà che ci ha dato. Lì c'è la pace, questo è il riposo. Dio, per farci riposare, cioè per farci andare avanti, prima deve farci riposare, e per farci riposare sarà attraverso non la sensazione che abbiamo fatto tutto bene, ma attraverso la presenza dello Spirito Santo, che poi ci farà fare tutto bene. Attenzione, non è che lo Spirito Santo poi ci dice: allora vai dove ti porta l'istinto, vai, ma ti permette di realizzare quello che è impossibile alla legge, la sottolegge, la leggina, quella messa in calce, quella piccola piccola che ogni tanto quando facciamo un contratto non leggiamo e poi ci va a fregare perché ci dice che delle postille che non avevamo immaginato. Tutta la legge in qualche modo non hanno il potere di cambiarci. Io l'ho detto al mio popolo, qua sembrava dire lo Spirito Santo attraverso la dimensione profetica, ma quelli non hanno voluto ascoltare. La parola del Signore è stata per loro precetto dopo precetto. Precetto dopo precetto, ma era precetto, precetto religioso, non era precetto, perché stiamo parlando della parola di Dio che diventava, veniva trasformata in una tradizione. E noi facciamo, diciamo tante volte, un grosso errore quando pensiamo che ci sia solo la tradizione, quella della religione più ufficiale, che è quella cattolica qui da noi. Ma purtroppo c'è anche la tradizione evangelica, ci sono tante tradizioni. E la tradizione non è sbagliata in sé, perché significa l'esperienza. Il problema è quando la tradizione diventa più importante della realtà spirituale, quando in nome della tradizione si ignora che Dio sta muovendosi, quando noi, avendo un'immagine di Dio, diciamo: Dio, no, non ti puoi muovere così. Ieri ne parlavo un poco con i giovani, tante volte Dio si presenta in maniera che non segue un suo protocollo. E allora noi diciamo: no, aspetta, se sei Dio, fatti riconoscere. No, no, non puoi essere Dio perché non stai seguendo la nostra tradizione. No, no, Dio è Dio. E lui ha il diritto di manifestarsi come vuole e quando vuole. E lo possono vedere, gustare le persone sincere, sensibili, i bambini. La parola del Signore è stata per loro precetto dopo precetto, precetto dopo precetto, regola dopo regola, regola dopo regola, un poco qui, un poco là. E come finisce la storia? Purtroppo finisce male quando andiamo in questa direzione, affinché essi andassero a cadere al rovescio. Dice, ma come? Io ho seguito tutte le regole, io sono stato perfetto, preciso, e poi sono andato a finire al rovescio. Fossero fiaccati, colti al laccio e presi. Ma qua, Signore, c'è qualcosa che non va completamente. Cioè, qua devo capire. Abbiamo bisogno di entrare nello spirito della lettera, nello spirito delle regole, nello spirito di tutto quello che ci può essere utile, ma non può diventare mai qualcosa che sostituisce il nostro pieno rapporto con Dio, la nostra intimità con Gesù Cristo, il nostro essere aperti allo Spirito Santo, il nostro anche rischiare di sbagliare, però in nome di ascoltare Dio, ascoltare la sua guida, magari poi essere corretti dal pastore che ci dice: guarda che qua hai esagerato, qua c'era un 30% di ispirazione, ma poi l'altro 70% l'ha messo la tua mente, quindi ridimensionati. Ma non per questo non dobbiamo riprendere questa pratica dell'adorazione dello Spirito, dell'ascoltare lo Spirito, della dimensione profetica, perché il nostro è un Dio che parla direttamente, ci parla attraverso lo Spirito Santo, attraverso il nostro spirito, e ci parla veramente e ci mette davanti le opere preparate e ci dà i doni spirituali e ci vuole fare vivere in una dimensione veramente di potenza. Quando sono stato tra di voi, diceva Paolo, ci sono stato con timore e tremore, e la mia predicazione non è consistita in discorsi persuasivi di sapienza umana e spirituale, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Attenzione, potenza, non rumore. Che oggi confondono molti come potenza, la parola è dynamis, dinamite, la dinamite cambia, diciamo, le strutture dove esplode, non è come i fuochi di artificio. Molti fanno fuochi di artificio e rimane tutto così. La dinamite veramente distrugge il male. Avremo veramente una conferenza a Roccella dove parleremo proprio di questa azione specifica che Gesù è venuto a compiere per distruggere le opere del male. Infatti si intitola Liberaci dal male. E spero che voi che siete in loco possiate partecipare, non perdere una sola parte, non solo per comprendere le macchinazioni del diavolo. Questo magari è più semplice capire, e ce ne sono tante che hanno ancora magari la non nostra comprensione, ma soprattutto per venirne fuori. Non ci interessa a noi conoscere di più il diavolo, per quasi quasi vedere come il suo potere sta incalzando, sta influenzando fortemente, ma ci interessa la via di uscita, ci interessa il potere vivere liberi, perché ognuno è schiavo di colui che lo ha vinto. E se invece abbiamo il figliolo nella nostra vita, abbiamo un diritto a una progressiva libertà anche nella nostra vita, ad essere liberati da dipendenze. Chi più ne ha più ne metta, da internet, da gioco, da azzardo, e da tante altre cose, ma tutto questo non con una regola. Conosco tanti centri di recupero, ora anche delle dipendenze, E tutti quelli che sono basati solamente su regolamenti, su giusti, attenzione, hanno un tasso di recupero molto inferiore a quei centri dove la terapia fondamentale è coltivare la presenza di Cristo, dello Spirito, la lode. Sì, ci sono anche le regole lì, ci sono anche i precetti, ma non vanno a finire al contrario. Perché? Perché la regola lì non è la base. Ci alziamo in piedi. Alleluia. Signore, tante volte ci siamo prefissati tante cose nella nostra vita. Abbiamo cercato a tentoni, a tastoni, e siamo inciampati, ci siamo confusi, benché la tua parola dice che tu eri molto più vicino di quanto non sembrava. Ci siamo sentiti abbandonati, ci siamo sentiti soli, incompresi. Sebbene in te viviamo, in te ci muoviamo, io ti chiedo che ci sia una rivelazione nuova nella tua Chiesa e che non passi attraverso descrizioni, immagini, protocolli, precetti, ispirati sicuramente da te, ma che alla fine non ci portino a una comunione intensa, vera, profonda con il tuo amore, perché è quello che ci cambierà, è quello che ci farà diventare sempre di più a tua immagine, è quello che ci libererà dal male. E tante volte ci sono tanti credenti, anche qui questa mattina, che hanno applicato precetto, regola dopo regola, e poi sono andati a cadere al contrario, hanno vissuto cose inimmaginabili, impossibili da comprendere. Ma in questo momento il tuo amore li sta circondando e gli sta impartendo una nuova dimensione di fiducia, che non passa attraverso la comprensione umana, non passa attraverso quegli schemi in cui uno più uno fa due sicuramente, una matematica spirituale, ma passa attraverso la rivelazione. Tu stai parlando al loro cuore, tu stai abbracciando tutti i tuoi figli, ad uno, le tue figlie, le stai stringendo a te, le stai consolando. Tu che sei il padre delle consolazioni, tu stai veramente implementando, stai promuovendo in ognuno di noi questa mattina una visione nuova del tuo amore, una visione nuova che non ha bisogno di tanta parola o di tante parole. Signore, se solo potessimo realizzare un centesimo di quelle parole che abbiamo nella nostra mente, se solo potessimo prenderle nel loro significato profondo, piuttosto che ripeterle quasi che fossero training autogeno, se solo potessimo credere veramente, Signore, in questa parola che è stata piantata in noi e che può salvare le nostre anime. Io credo, Signore, che il tuo Spirito, come abbiamo sentito anche questa mattina, si sta manifestando con potenza, ma ci vuole veramente qualcuno che apra gli occhi e si lascia coinvolgere e cammini sull'onda dello Spirito, come su un surf in un'onda del mare, che possa veramente lasciarsi trasportare, andare apparentemente al di là degli schemi, ma arrivare lì dove tu ci stai chiamando. E ti voglio pregare per un'ultima cosa che sento forte, Signore, le nostre comunità. Tante volte noi vogliamo aspettare tutti, e questo aspettare tutti ci impedisce di conquistare quelle parti invece che tu ci hai messo davanti, e dove, come la tua scrittura cita in tanti passi, vanno avanti prima quelli valorosi, vanno avanti, ma non per lasciare poi gli altri indietro, ma perché dopo aver conquistato certi territori ritornino a prendere quelli che sono stati lasciati momentaneamente indietro, perché in qualche modo agivano come una sorta di zavorra in quel momento. E per conquistare, questo lo sento forte anche per la vostra comunità, Dio sta scegliendo un manipolo scelto, che non significa che sono più bravi, più grandi, ma sono più preparati, sono persone che Dio vuole che conquistino nuovi territori. E se voi li benedite, se voi li supportate, se voi veramente non vivete un discorso di invidia, di gelosia, ma comprendete che sono mandati avanti per conquistare qualcosa il cui beneficio poi sarà per tutti. E quindi anche qualcuno che si sente lasciato indietro e si lamenta, smetta, perché la conquista non sarà solo per loro, per quelli che andranno avanti a conquistare la terra promessa, ma si estenderà a tutti, perché l'amore poi desidera il bene di tutti. Però la realtà vuole, come in tanti episodi della scrittura, che prima andavano avanti gli uomini, le donne e i bambini rimanevano, e anche nella storia è così, avanti gli uomini forti, valorosi, conquistavano il territorio e poi il bene si estendeva a tutta la comunità. Che Dio possa benedirvi e introdurvi in questa nuova dimensione, nel nome di Cristo. Amen. Amen. Amen.